Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 9 luglio del 2021. Allora, intanto iniziamo a dire, cari amici che siete arrivati qua sulla zuppa di porro, che stiamo vivendo di una grandissima, gigantesca, enorme fake news. Una bufala gigantesca. La riforma della giustizia. Sono tutte minchiate. Quello che è successo ieri non è stato nulla, non hanno riformato una beata ceppa, chiaro? Oggi leggete i giornali, quelli che attaccano quello che è successo, quelli che non l'attaccano, la vittoria, Travaglio che piagnucola, il giornale che gode. Ieri, per quanto riguarda voi, per quanto riguarda noi, per quanto riguarda i magistrati, per quanto riguarda la vita di questo paese, non è cambiato assolutamente nulla. Pagine e pagine di giornali, nessuno vi dirà che quello che è successo ieri è tattica. Ministro della Giustizia Cartabia, che non si sa per quale meriti voglia diventare Presidente della Repubblica e quindi cerca di accontentare tutti, perché lei non sta pensando al bene vostro, al bene nostro, al bene dei magistrati, ognuno può pensarla come gli pare, ma sta pensando al bene suo, come fra 6 mesi poter prendere i voti in Parlamento per diventare Presidente della Repubblica, quindi non è una riforma. È una passeggiata. Mi stupisco di Draghi, perché Draghi ci racconta che bisogna fare, anzi forse è l'unico di cui non mi stupisco, perché è quello che riesce a fare questa riforma per portare una presa per i fondelli in Europa e spiegare all'Europa che abbiamo fatto la riforma della giustizia, mentre non vi cambierà assolutamente nulla. Questo è quello che è avvenuto sui giornali. E ovviamente la cosa più importante che è avvenuta sui giornali non è la riforma della giustizia, ma la tensione che c'è stata ieri per la riforma della giustizia che non esiste. Non ci prendiamo per i fondelli, la zuppa di porro serve a questo, perché se no non ci siamo capiti bene. Questa roba qua non cambia la vostra vita, perché pensate un po' voi, ieri hanno litigato e il Consiglio dei Ministri è partito un'ora più tardi, doveva partire 2 ore più tardi, Draghi pare abbia detto se non passa questa riforma possiamo ipotizzare la crisi di governo. La cosa fondamentale che è successa ieri è che è stata modificata una parte della riforma Bonafede del 2020 sulla prescrizione. Allora anche un bambino piccolo, di quello piccoli che ci ascolta, i ragazzi che ci ascoltano, gli studenti di giurisprudenza, i giovani che dovranno avere un mestiere nel futuro, mi devono spiegare, ma secondo voi i casini della giustizia italiana nascono dalla riforma Bonafede del 2020 che faceva schifo, o la riforma della giustizia vuol dire cambiare processi, procedure, indagini, riforme serie che esistevano anche prima del 2020? Cioè Bonafede DJ Fofò ha fatto una merdata nel 2020, ma che peraltro non è ancora in vigore sostanzialmente. Allora, noi abbiamo riformato la merdata pensando di aver fatto la riforma della giustizia. Ma ragazzi, ma guarda che siamo pazzi completamente. E la gente ci crede, e i giornali scrivono pagine e pagine. Quello che è successo ieri è un trick e track dai politici, perché dovevano piantare le loro bandierine. Tant'è che quelli che sembrano più arrabbiati di tutti sono Movimento 5 Stelle e Forza Italia. Forza Italia perché è del tutto evidente che questa riforma non può accontentare il partito che originariamente doveva essere per la riforma vera e sostanziale della giustizia. E Fratelli d'Italia perché ne ha fatta una bandiera della riforma Fofò e in parte gliel'hanno smontata. Di che stiamo parlando? Fofò nel 2020, il genio, quello che aveva in un mio dibattito televisivo mi aveva spiegato che loro trovavano tutti i lavori con reddito di cittadinanza, cioè non giustificava il reddito di cittadinanza come assegno ai più poveri, il che è giustificabile, ma diceva grazie al reddito di cittadinanza troveremo milioni di posti di lavoro. Gli spiegai che era impossibile, ci sono, voglio dire, i filmati su questo ed è del tutto chiaro che è stato impossibile a anni di distanza. Ma il punto fondamentale di Fofò qual era, del nostro ministro della giustizia? È che lui diceva che dopo il primo grado finiva la prescrizione. La prescrizione non è un istituto, voglio dire, fascista, è un istituto perfettamente liberale, perché cosa succede? Che una persona potrebbe rischiare tutta la vita di essere sotto processo, e in Italia quando sei sotto processo paghi gli avvocati, i giornali ti sputtanano, vieni considerato un quasi criminale, anzi un criminale, cioè i processi devono non essere la pena, devono essere l'accertamento della verità, l'accertamento della tua colpevolezza, non della tua innocenza, perché tutti quanti noi siamo innocenti fino a prova contraria, non tutti noi siamo colpevoli fino a che non ci dimostriamo innocenti. Questo principio giuridico, grazie Grillini, e non solo, diciamo che non è morso percepito. Questo cazzone cosa si inventa? Questo movimento di cazzoni cosa si inventa? La prescrizione non ci deve essere, finisce dopo il primo grado. In un paese come il nostro, dove i processi sono eterni, vuol dire tenere tutti sotto processo in eternità. Il che è una posizione politica che io non condivido, ma per qualcuno può anche essere legittima. La trovo profondamente illiberale. Cosa fa la riforma Cartabia? Mi viene anche da ridere che questa la chiamiamo riforma. Sono emendamenti alla legge. Stiamo parlando di un brodino caldo che la Cartabia farà finta di aver fatto la grande riforma, no? Quella di Vassalli, per pensare di arrivare alla Corte. Il punto vero è che lei è la signora che deve fare il Presidente della Repubblica. È chiaro che è solo questo il punto. La riforma che cosa fa? Dice... E Bonafede diceva che dopo il primo grado non c'è più prescrizione, mentre noi diciamo che se tu sei stato condannato o assolto in primo grado ci sono massimo 2 anni per fare il processo d'appello e massimo 1 anno per fare la Cassazione. Diciamo che sostanzialmente si mantiene l'impianto della Bonafede e gli si mette un piccolo correttivo, quindi la prescrizione c'è. Ma in realtà è una prescrizione che è un dei tempi, quindi devo dire che è una cosa di buon senso, ma stiamo parlando di niente, è come dire a un malato terminale, beh, se c'hai mal di testa ti do un'aspirina così almeno se passa il mal di testa, sempre malato terminale è, non è che si velocizzano i processi, non è che si risolve il problema della separazione delle carriere, non è che si riducono le custodie cautelari, non è che si toglie la gogna mediatica e gogna diciamo delle procure nei confronti di chi viene indagato e magari del tutto innocente, parleremo tra poco del caso come si chiama Alemanno. Tutto questo non cambia, ma non cambia nulla, non è una riforma, non è niente, è soltanto dare 2 anni all'appello e 1 anno alla Cassazione. Stiamo parlando assolutamente del nulla, meglio di prima, perché è un nulla un po' migliorativo. Ieri hanno litigato perché sapete cosa volevano i grillini? I grillini dicevano no, non va bene, dobbiamo mettere tra i reati che non sono prescrivibili anche oltre alla mafia, oltre a quelli che meritano l'ergastolo, anche la corruzione. Vedete, siccome tutti quanti oggi sono corrotti nelle accuse, ma poi dopo Alemanno ne è un caso tipico, non, ne parliamo tra poco, i giornali non se lo sono ricordato, praticamente tutti, Alemanno fu accusato di corruzione in Cassazione, dopo 7 anni ha detto scusami ci siamo sbagliati, cioè 7 anni per essersi sbagliati nel processo mediatico di quel fenomeno di Vignatone. La corruzione diventa uno di quei reati per i quali non ci sarà di fatto la prescrizione, o comunque la prescrizione più allungata, 3 anni e 2 anni, così secondo il testo della Cartabia. Insomma, stiamo parlando di una battaglia politica ridicola che non riformerà la giustizia, che ha soltanto feriti, perché Forza Italia sarà legittimamente arrabbiata, i grillini, come dice oggi Travaglio, perdono la loro bandiera e sono dei calabrache, e La Verità giustamente oggi e Il Giornale dicono altra occasione persa, non frustrare le ambizioni della Guardia Sigilli che punta al Quirinale, scrive giustamente Belpietro. Franco su Corriere della Sera dice alla fine i grillini l'hanno votata perché non hanno alcuna strategia, si sono resi conto che la maggioranza sarebbe andata avanti lo stesso anche senza di loro. Invece Il Foglio è fantastico, svolta impossibile da non notare. Ovviamente non c'è nessuna svolta in questa roba qua, nessuna svolta. I grillini messi davanti all'out si sono divisi tra contiani che sono contro questo governo, travagliani che sono contro questo governo e gente che sta lì attaccata alla poltrona, che alla fine pur di stare attaccato alla poltrona la vota. Ma il punto non è rendersi conto che i grillini sono attaccati alla poltrona, ma che qua dovrebbe qualcuno fare un manifesto grande come una capanna e noi veramente stiamo a raccontare all'Europa che questa è riforma ci sarebbe per il recovery fund. Ma di che cacchio state parlando? Non cambia nulla, niente. Abbiamo semmai riformato un errore madornale fatto 2 anni fa dal governo grillino, punto. Questa è l'unica cosa che abbiamo fatto. Ma parlare di riforma, questo lo può fare soltanto l'ufficio stampa della Cartabia, che pensa che lei possa diventare il primo presidente senza meriti della Repubblica Italiana, meriti politici per carità. E che altro c'è su questo? Niente. È una cosa imbarazzante. Più l'ho letta, giustizia, riforma a metà, dice Il Giornale, passa il ricatto del Movimento 5 Stelle sui tempi lunghi per la corruzione e Guzzanti dice partorito il topolino, si parla di improcedibilità. Questa è l'altra cosa favolosa. Cioè, l'altra cosa favolosa è che la riforma della giustizia prevede che tu non sei più prescritto se i tempi sono lunghi, ma se tu passano 3 anni per fare l'appello invece dei 2 anni, sostanzialmente tu sei improcedibile e, come dice Guzzanti, non sei né prescritto né assolto, sei improcedibile, quindi è il processo che non si può fare, ma tu non sei né innocente né colpevole. E quindi noi abbiamo creato una nuova figura giuridica in Italia dell'improcedibile. Perché? Perché sono passati 5 anni per il primo grado, ti hanno condannato, poi il secondo grado ci ha messo 3 anni, oppure la Cassazione ce l'ha messi 2, e allora sai che succede? Non ti posso condannare, ma sei improcedibile. Quindi c'è questa nuova figura mitologica dell'italiano nei prossimi anni, che è: come sei innocente, come sei colpevole, come sei improcedibile. Che cazzo vuol dire? Non lo so. Improcedibile vuol dire che il processo non si è tenuto. Io dico una roba che soltanto noi ci possiamo inventare, non siamo gli unici al mondo ovviamente, però l'idea dell'improcedibilità, perché i tempi della giustizia sono stati troppo lunghi e quindi tu non puoi né essere assolto né essere considerato colpevole né essere prescritto, che è semplicemente la prescrizione, è una cosa molto semplice, non è l'improcedibilità. E lo Stato, se non riesce a dimostrare la tua colpevolezza entro un certo numero di anni, si deve tirare indietro per motivi normali per un liberale, perché uno Stato non può stare tutta la vita a cercare di trovarti, il sovrano non può stare 50 anni a cercarti in fallo. C'è un tempo che deve essere dato nella gara sostanziale sulla giustizia, che è fatta anche di tempi. Ma questa roba è difficile spiegarla ai grillini, figuratevi un po' voi a quello là che poi dopo si è visto come gestiva bene la sua amministrazione. Nel frattempo, mentre noi parliamo di tutte queste cose che non valgono nulla, il Messaggero, il giornale di Roma, fa una brevozza piccola piccola in prima pagina sull'assoluzione di Alemanno. Il Messaggero, il giornale di Roma, fa una brevozza in prima pagina. Per fortuna che il Tempo invece fa un'apertura, due giornali sono a Roma, il Tempo e il Messaggero. Viene l'ex sindaco di Roma, dopo 7 anni viene assolto, e questi fenomeni del Messaggero fanno una brevozza in prima pagina, perché ovviamente si deve parlare della riforma di giustizia, che non c'è, e non del fatto che c'è un sindaco della città dove il Messaggero viene editato, che è stato sputtanato per 7 anni, messo in croce per 7 anni, non ha più una lira, distrutto politicamente. Che cosa fa? Una cazzo di breve. Ovviamente negli altri giornali neanche c'è, tranne mi sembra sul Giornale, che c'è una foto notizia con Alemanno, perché questa storia di Mafia Capitale è una storia scandalosa. E oggi giustamente Luca Fazzo sul Giornale dice: toc toc, Pignatone, fenomeno, quello che ha arrestato tutta la gente di Mafia Capitale non è più mafia e non è più capitale, e financo Alemanno non è più corrotto, e voi avete fatto un culo così al mondo, e tu ti sei, tra l'altro stavi là a braccetto con Palamara. Quindi questi fenomeni hanno creato un tale disastro, ovviamente con la complicità dei giornali, lo stesso Messaggero che ne fa una breve, all'epoca avrà titolato 500 volte sulla sua presunta corruzione, oggi fa una brevozza in prima pagina, fa una foto grossa così, dicendo: scusateci, caro Alemanno, non sei un corrotto, l'ha deciso il magistrato dopo 7 anni. Ma ovviamente Fazzo è l'unico che questa cosa la ricorda bene, e ricorda pure un'altra cosa bene, che oggi hanno stabilito dopo 7 anni che Alemanno non è corrotto, ma 4 anni fa avevano già stabilito che non era mafioso, perché gli hanno dato pure del mafioso da Alemanno. Quindi mafioso e corrotto, non è mafioso e non è corrotto, e peraltro mafioso è nessuno di quelli indagati da questi fenomeni. Mafia Capitale utilizzata dal PD e soprattutto dai grillini per far fuori Marino, e per far fuori con gli scontrini Marino, che è un pessimo sindaco, ma questo non toglie che lui non fosse né corrotto né mafioso, e per fare questo change of control a Roma del potere e far arrivare la Raggi. Prendetela la Raggi, eccola là. È arrivata la Raggi grazie all'inchiesta di Mafia Capitale, che poi finisce, l'epilogo di Mafia Capitale finisce con l'assoluzione anche di Alemanno. Io la trovo una roba pazzesca. Dopo 7 anni assolto Alemanno e tutti zitti. Nel frattempo ovviamente i giornali oggi tengono in secondo piano, perché parlano di una riforma che non c'è, la variante Delta, che però ieri pesa sui mercati finanziari, lo raccordano IMF e il Sole 24 Ore, meno 2,5 la borsa italiana, ma non solo la borsa italiana, ovviamente tutte le borse sono alla ricerca di una scusa per poter fare qualche ritracciamento, sono ai massimi di sempre. E poi il Covid ieri ha colpito le Olimpiadi, perché è la prima Olimpiadi, quelle che si terranno a Tokyo quest'estate, senza a porte chiuse, senza spettatori, sarà un disastro. Le Olimpiadi spettatori e come, non so, baciarsi col pensiero, cioè una cagata, e per dire soltanto una cosa che mi viene in mente, diciamo light. Ultima cosa stupenda è la storia di questo Bocchicchio. Questo Bocchicchio era uno bene di Roma e di Milano, conosceva tutti quanti, amico di tutti, socio nei posti giusti, socio nel circolo che appena tra l'altro è ospitato Rula Gebreal per, no, non so se fosse socio, comunque così dicono le cronache oggi del Corriere della Sera. Questo Bocchicchio Bocchicchio, che cosa cavolo ha fatto? Questo Bocchicchio, amico di tutti quanti, ha preso i soldi di tutti quanti e se ne è scappato col malloppo. Non è la prima volta, perché è successo spesso nelle zone romane, Parioli, Madoff de Parioli, ve lo ricordate? Ma ancora li fottono. Ma questo c'aveva una cosa in più, Bocchicchio, ed era un uomo di HSBC, HSBC, la più grande banca del mondo. In realtà non so, e probabilmente non ne faceva neanche parte, però millantava, ciao 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 ciao, amico di tutti quanti, si faceva dare i soldi e poi se li è imbertati. Ma la cosa più straordinaria è quando lo beccano in Indonesia, ma anche prima, lui dice: vabbè, ma tanto a me chi mi denuncia? 90% di quelli che mi hanno dato i soldi sono soldi in nero, che tengono all'estero in nero per non pagare le tasse. Perché io mi sono sempre chiesto: ma come fai a dare i soldi a Bocchicchio? Vabbè che questo ci mette HSBC, HSBC, quei banchieri che trattano noi giornalisti come dei cialtroni, quelli che hanno le cravatte anche quando vanno al cesso, quelli che hanno, aprite le camicie, che vedono The Wolf of Wall Street e sono disgustati perché quello che si sono pippati nel loro passato non esiste più. Quei banchieri dall'aria altezzosa, no? Dall'aria altezzosa, perché fanno i miliardi e girano con le loro barchette fatte da nuovi ricchi, beh, quei banchieri là in realtà ci trattano noi giornalisti, politici, che schifo questa Italia fatta di piccole cagate, vabbè? Perché io li conosco, sono proprio gli amici miei che pensano di esserci. E questi qui sono il brodo di cultura del Bocchicchio, che grazie a questa specie di aura che hanno questi banchieri riesce a fottere i soldi di quelli che li fanno veramente con le loro professioni, con le loro industrie, con le loro imprese, e che però hanno questo difetto mostruoso, come racconta oggi il Corriere, che questi soldi spesso li hanno fatti anche un po' in nero, e quindi ci troviamo in una specie di grandissima commedia o tragedia dell'illegalità in cui ognuno ha qualche cosa da perdere. Una cosa straordinaria, come i Madoff di tutto il mondo la raccontano, e come la raccontò quella volta il New Yorker, che ancora mi ha colpito, che mi disse, fece una grande inchiesta su Madoff e disse: ragazzi, ricordatevi sempre che questi finanzieri non è che a un certo punto decidono che vogliono fottere tutti, è come l'inferno, si scende a piccoli passi, si danno i primi soldi e si investe le prime cose in maniera rischiosa, si utilizza l'ingresso di alcuni quattrini di tizio per pagare Caio perché in quel momento c'è una mancanza di liquidità, e in questa maniera si crolla e si scende all'inferno. Io ricordo che il 17-18 luglio c'è la zuppa di porro a Bari, e vi ricordo anche che la mattina sabato 17 dobbiamo anticipare di mezz'ora l'ingresso, dovete arrivare prima delle 10, tra le 9:30 e le 10, perché alle 10:30 con Cruciani farò la zanzara nella zuppa e poi farò tutte le altre manifestazioni. Vi ricordo che farà la zuppa la domenica, ci saranno gli inviti sabato sera, ci sarà Giorgetti, ci sarà Sgarbi nel pomeriggio, insomma sarà una super due giorni, la festa della zuppa. Potete ancora prendere i biglietti alla ripartenza.it, la ripartenza.it. Ciao.